Salmo 137. I primi quattro versi ci parlano di fiumi del pianto. Cominciamo da questo. Fiumi del pianto. È scritto che là, presso i fiumi di Babilonia, sedavamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là, ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo: cantateci canzoni di Sion. Ed emerge questa domanda: come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? Dei fiumi di pianto, fiumi di difficoltà. Di recente abbiamo parlato del fatto che il popolo di Israele era stato deportato per una lunga storia che è durata 70 anni, per coloro che l'hanno vissuta tutti, alcuni sono nati lì già in cattività. E c'erano questi due grandi fiumi, il fiume Tigri e l'Eufrate. Per quelli del posto, per i babilonesi, erano un vanto, una ricchezza, una esclusiva, ma non era così per il popolo di Israele, per il popolo di Dio, il quale si trovava in qualche modo libero di muoversi, di andare avanti e indietro in quella nazione straniera, ma era prigioniera, era deportata, era in esilio. E quindi come potevano cantare dei canti durante questa vita in terra straniera? E mi piace questo modo di definire questa realtà, in terra straniera, senza una propria scelta. Ora sappiamo bene, per quanto ci riguarda, che nel tempo delle difficoltà cambia tutto. Quindi quei fiumi, che per qualcuno, dicevo, erano un vanto, per loro sono diventati il luogo dove aggiungere le proprie lacrime, saranno ingrossati nel ricevere lacrime di centinaia e centinaia di ebrei. Non sto parlando fisicamente, non erano su un ponte per far questo, non c'era un luogo, ma è una cosa che riguardava l'intera città di Babilonia. Fratelli, la depressione spirituale aveva appeso le loro cetre, i loro strumenti musicali ai salici, come si dice appendere a un chiodo uno strumento che non vogliamo più usare perché riteniamo di non avere più le capacità, di non avere più le forze, di non avere più voglia in particolare. Ma fratelli, quel tempo non durerà per sempre, né allora e né per noi, perché vogliamo sempre vedere qual è il messaggio che ci riguardi personalmente, anche questa sera. Non durerà per sempre, tant'è vero che il Salmo 126 testimonierà di queste cose. Quando terminerà il tempo della deportazione, nei versi 3, 4 e 5, il salmista scriverà: il Signore, cioè l'Eterno, coloro che i babilonesi avevano in qualche modo deriso, approfittando della fragilità, della debolezza, della lontananza da Dio, di molti che poi furono deportati insieme anche a quelli che magari non c'entravano nulla, degli stessi ebrei. Il Signore, l'Eterno, ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Signore, fa tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev, quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Vedete, questa realtà di un tempo di difficoltà che si conclude e compare un altro torrente, non ha a che fare con i due grandissimi fiumi di Babilonia, ha a che fare con una realtà molto più piccola, minore, ma più vicina alla storia del popolo di Dio. E fa tornare in modo che ci sia un flusso di persone che possano tornare nella patria e beneficiare di nuovo della comunione spirituale che hanno avuto nel passato, lì dove, in Sion, la città di Davide, Sion Gerusalemme, Sion per noi, la Chiesa. Fratelli, per noi, qual è l'insegnamento? Che questa sia anche la nostra testimonianza, che c'è un tempo di difficoltà, ma c'è anche la fine delle difficoltà. E c'è una realtà che dobbiamo considerare, fratelli: non cerchiamo con la nostra capacità, di nostra volontà, non cerchiamo di finire nei dolori della terra straniera, quella che non appartiene al popolo di Dio, che non appartiene a noi come credenti in Cristo, non cerchiamo noi stessi di essere forzati in tempi di strettura della nostra stessa libertà, ma se anche la dovremmo attraversare, verrà per noi, anche per noi, il tempo della gioia. Non mi basta dire che c'è sempre una luce in fondo al tunnel. Non ho mai amato le frasi fatte, ma c'è un tempo che è previsto da Dio, che è conosciuto da Dio, e in quel tempo, all'ora esatta, da Lui stabilito, cesseranno molte prove, molti dolori di alcuni che lo sono, mi sono dentro, anche nella nostra Chiesa. E in particolar modo, fratelli, non trascuriamo per fede il momento della gioia che verrà e quindi non appendiamo le nostre cetre, tra virgolette, il nostro poter essere strumenti di benedizione per altri, non appendiamoli al chiodo, ma continuiamo invece a usarli per la gloria di Dio. I fiumi del pianto, ma c'è anche il torrente dei progressi, quei progressi che accompagnano la crescita del credente. Citerò solo alcuni passaggi, il testo in Ezechiele capitolo 47, quella famosa visione del torrente che usciva dal santuario di Dio. Nei versi 3 a 5 è scritto che inizialmente questo torrente si poteva attraversare, una visione in cui Ezechiele, il profeta, vede questo uomo che gli parla. Questo torrente si poteva attraversare comodamente perché l'acqua arrivava alle calcagna. Cosa ha a che fare nel progresso della fede? È l'inizio della vita del credente. Il momento in cui viene un lavaggio attraverso l'acqua della parola, Cristo che opera, che ripulisce. È facilissimo muoversi nell'acqua così bassa. Poi l'acqua un po' più avanti, dopo averla misurata, arriverà alle ginocchia. E qui siamo in un ambito ancora più spirituale, non che non lo sia il primo, ma per quanto riguarda il nostro rapporto, perché la salvezza viene da Dio, a noi sta accettarla, ma quest'acqua che arriva alle ginocchia ci parla di consacrazione, ci parla di metterle giù le ginocchia, di piegare più che altro, se mai le abbia, le ginocchia del cuore, per ricercare quella santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore e poter quindi essere approvati da parte di Dio. E quest'acqua più avanti arrivava ai fianchi, ancora più grande questo progresso, e quest'acqua e questi fianchi ci ricordano il significato biblico di questi fianchi cinti, ovvero dell'essere pronti per affrontare il cammino della fede, la crescita nella fede, le difficoltà nella fede. Certo, immaginando un torrente ingrossato, non deve essere semplice camminare quando l'acqua ti arriva lì. Fino ad arrivare, è scritto, a quel livello dell'acqua che non si può guadare e da attraversare a nuoto. Non puoi camminare in un fiume così ingrossato. E qui vedo la necessità del credente in questa sua crescita di essere attrezzato per affrontare anche le cose più difficili ed essere anche disposto o disponibile a lasciarsi trasportare dalla corrente, là dove la corrente vuole, immaginando ovviamente la corrente di questo fiume come manovrata dallo Spirito di Dio, manovrata da Cristo. Fratelli, cosa dice a noi questi torrenti, che possiamo essere anche noi stessi, essere inseriti in questi torrenti? I torrenti sani si riconoscono dall'acqua. Quelli sani si riconoscono perché sono sempre pieni d'acqua. Quindi quando dovessimo vederne una in secca, come sta accadendo in queste ultime settimane in mezzo Italia, e non solo, vuol dire che c'è un problema. E se questa è una rappresentazione anche di ordine spirituale, quando noi dovessimo vedere noi stessi in secca, chiaramente c'è un problema. Ma i problemi si chiamano così, uso ripetere qualche volta anche qui con voi, si chiamano problemi quando c'è almeno una soluzione. Quindi qualora tu ti trovassi in secca, spiritualmente parlando, la soluzione c'è, è di tornare alla sorgente, e forse fare qualche passo indietro, risalire, arrivare proprio alla sorgente e lì implorare il nome del Signore che ripristini quello che abbiamo perduto. Ed è questa la preghiera che esce dal cuore. Il Signore ci aiuti a progredire, sì, anche a proseguire il cammino, ma soprattutto a progredire di fede in fede e di esperienza in esperienza. Queste e molte altre cose troverete, se avete modo di leggere per intero, il capitolo 47. Quindi un fiume del pianto, un fiume, un torrente del progresso, delle esperienze, ma c'è anche un passo, il Salmo 46, che ci parla del mare in tempesta, e oltre al mare in tempesta ci parla del fiume della gioia o dell'allegrezza. Se avete la Bibbia, seguite con me i versi da 1 a 5 del Salmo 46. Mi fermo un attimo mentre lo cercate per ricordare che questo Salmo è stato un po' il cavallo di battaglia nelle primissime settimane nel 2020 in tempi di pandemia da Covid. Qualcuno si ricorderà quante volte questo Salmo è stato letto, è stato impiegato sui social, per ricordare noi stessi e come testimonianza che qualsiasi cosa accada non andrà tutto bene, fratelli, come qualcun altro invece ardiva sostenere, ma qualunque cosa accada, il Signore è con noi. Cosa dice questo Salmo? Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano facendo tremare i monti. Non temiamo. E qui, se avete il testo davanti, c'è una pausa nella Bibbia, nel Salmo, una pausa. Sela, fermati, ferma la musica, ferma il canto e rifletti. Sapete perché comprendo io questa pausa? Perché c'è il rischio che qualcuno si fermi qui a questa lettura, questa parte della lettura, si fermi alle difficoltà del mare ingrossato, di quello che può scatenare, quello che può distruggere, quello che se ottiene ancora un po' di via libera, spazza via tutto. E quindi fermarsi lì vuol dire non avere il coraggio di proseguire, altro che confidare nel Signore e non temere, altro che, perché se siamo spaventati dai troppi rumori, non andremo avanti. Queste circostanze della vita difficili ci faranno avere fatica a realizzare che Dio è con noi. Io sono con voi sempre, dice Gesù, non ha detto, dice, per mezzo della parola, per mezzo dello Spirito, sempre con noi. Non riusciremo a realizzare o a gustare il suo rifugio, la sua forza. Ma fratelli, dopo questa parolina che ci invita alla pausa, prendiamo un po' di fiato, respiriamo, perché ci sono altri versi da leggere. I versi 4 e 5 ci presentano un altro genere di acqua, non è più il mare con tutti i suoi movimenti, e aggiunge invece, c'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, rallegrano il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare la città di Dio, Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Fratelli, questa dimora di Dio, la Chiesa, noi, una comunità anche, che appartenga alla Chiesa di Dio, è scritto che non può vacillare. Il vacillare vuol dire avere un certo sbandamento. Io comprendo che questo non vacillare abbia a che fare con il vacillare fino al punto di crollare, di cadere in maniera rovinosa, di essere disfatti, di essere costretti alla resa, atterrati e atterrati alla grande. Rispetto a qualche titubanza che potrebbe essere compresa in questo vacillare. Ne potremmo invece essere toccati, anche noi credenti, e come se ne potremmo essere toccati? Ma quello che ci riguarda è che colui che ci soccorre, come abbiamo letto, è sempre pronto. È pronto a dare forza, a dare sicurezza alla città di Sion, alla Chiesa di Cristo Gesù, alla sposa dello sposo che è il Signore. Fratelli, questi ruscelli, sorelle, sono l'acqua che scaturisce da Cristo, che viene dal fiume, che si dirama nella città in tanti diversi piccoli ruscelli, per portare l'acqua un po' dovunque. Fratelli, non c'è soltanto qualcuno che è più vicino alla sorgente, forse una questione di vicinanza, fatemi fare questo esempio, spero che mi comprendiate, qualcuno che sia più vicino al pastore rispetto a qualcuno che è in cima là, no, non è questa la realtà, ma è la realtà della frescura dell'acqua, della parola che può arrivare in ogni ambiente, in ogni angolo, anche quelli più nascosti, anche là dove ci sia qualcuno, qualche credente che non ci spera più, che crede di non esserne davvero più degno, come se mai lo fossimo diventati, non siamo mai diventati, mai stati degni di questo, ma un giorno abbiamo scoperto la grazia di Cristo che ha deciso di farci diventare figli di Dio. E lì allora non è più questione di essere degni noi, ma è degno colui che ha deciso di vivere dentro di noi e che vive per mezzo dello Spirito Cristo Gesù dentro di noi. Fratelli, in particolare questi ruscelli, possiamo anche aggiungere, possiamo essere anche noi stessi, perché per portare l'acqua della sua parola di chi si usa il Signore? Si usa di uomini, di donne, di giovani e di ragazze, di adolescenti al maschile e femminile, si usa anche dei bambini. Benedetti siano i ruscelli di Dio che rallegrano la Chiesa del Signore. Poi ci sono i più famosi fiumi di acqua viva, chi non conosce le parole di Gesù, fiumi di acqua viva di Cristo, perché, vediamo bene, la sorgente di questi fiumi, di questi torrenti, alla fine è la stessa. La sorgente è Cristo, la sorgente è Gesù. Ma ecco che noi possiamo bere a sazietà di questi torrenti. Ci fidiamo di bere dell'acqua qualsiasi? No, di qualsiasi fiumiciattolo, di qualsiasi torrentello di montagna, magari un po' più sopra ci sono degli stalli e animali che hanno fatto qualcosa in quell'acqua, non la berremmo volentieri, ci farebbe del male. Ma dell'acqua che viene da Cristo possiamo bere a volontà, possiamo bere a sazietà e possiamo diventare noi stessi. Questa è la grandezza di questa parola, che la parola che ora leggeremo nel Vangelo di Giovanni, è quella di diventare noi stessi portatori di quest'acqua viva, fiumi noi stessi di acqua viva. Capitolo 7, versi 37 a 39 di Giovanni, il Vangelo. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno». E disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Fratelli, questa è una bellissima notizia, ma nell'ambito di questa bellissima ce n'è ancora una che si aggiunge, ovvero il fatto che Gesù nel frattempo è stato glorificato. Quando parlò di queste cose non era ancora salito sulla croce, non aveva ancora espiato il peccato per l'umanità, non era ancora risorto potentemente dalla morte e non era ancora salito al Padre. Ma tutto questo è avvenuto. Per cui quello che lui aveva promesso, che non era ancora realizzabile in quell'istante mentre parlava, ma lo sarà da lì a breve, per noi è già avvenuto e quindi è pienamente operante questa parola di Gesù. Possiamo definirla una promessa? È una promessa che va oltre la consuetudine delle altre promesse, perché questo è il fondamento della nostra fede. Attraverso avere creduto in Cristo Gesù, nell'essere stati assetati di Gesù, di avere deciso di andare a Lui e di bere di quest'acqua della vita, quest'acqua della vita non si è fermata lì. Quella sorgente non ha finito di erogare dell'acqua buona, perché ormai avevamo raggiunto la prima fase della nostra maturità, ma che questa sorgente continuerà per l'eternità a essere aperta, perché anche nel cielo Cristo Gesù manifesterà la sua gloria. E lo Spirito di Dio, l'ho scritto qui nei miei appunti, non è acqua stagnante, ma è acqua viva. No acqua stagnante, no grazie. Sia l'acqua viva di Cristo, quella che beviamo noi, di cui ci dissetiamo, che prende posto in noi, ricordate i ruscelli addirittura utilizzati da Dio, per diventare non qualcosina di piccolo, 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 sebbene qualche volta anche una goccia di rugiada faccia la sua parte, ma fiumi di acqua viva per glorificare il Signore e portare vita a tanti altri. Fratelli, così siamo diventati portatori di vita. Sia benedetto il Signore. E infine, fatemi chiamare quello del Salmo 150, il fiume della lode. Il cantare, il suonare a Dio, immaginiamolo come un fiume. Alleluia, dice il salmista, l'ultimo dei salmi del libro dei Salmi. Alleluia, lodate Dio nel suo santuario. Lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Lodatelo per le sue gesta. Lodatelo secondo la sua somma grandezza. Fermiamoci un attimo. Adesso a ognuno di noi, per la parte che leggeremo, individuare quale strumento sei. E parlerà di strumenti musicali. Farà capire che c'è musica e anche canto. Prova a individuare per favore quale strumento sei di questi. Non dire io non sono musicista, non dire io non so cantare, perché qui leggiamo: lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con il salterio e la cetra, lodatelo con il timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto, lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni creatura che respira, lodi il Signore. Alleluia. Ti sei auto-individuato? Qui c'è posto per ogni strumento musicale. Ci sono strumenti a corda, a fiato, sono strumenti che emettono delle frequenze acute, altre delle frequenze basse, strumenti di ogni genere, c'è ogni tipo di voce. Chi di voi è una soprano? Sta parlando di te questo salmo. C'è qualcuno di voi che è una contralto? Quella voce bassa, nella voce femminile, è veramente meravigliosa. C'è qualcuno di voi maschi che ha la voce bassa? Non dico un baritono, forse c'è qualche tenore. Fratelli e sorelle, c'è posto per tutti, a meno che tu non abbia cessato di respirare. Ogni cosa che respira, e le cose non respirano, ha a che fare con uomini, ha a che fare con donne, ogni cosa che respira, lodi l'Eterno. Alleluia. Fratelli, ogni tanto noi dobbiamo cercare la nostra ragione per la quale lodare il Signore. Non lodiamo così tanto perché è l'ora del culto e lo dobbiamo fare. Qual è la ragione per la quale lodare il Signore? Ora che siamo insieme, ma poi quando saremo a casa, nella notte, se faremo fatica a dormire, domani, quando sarà? Qual è la ragione? Ognuno di noi deve trovare la sua ragione. Nella giornata più storta, quella quando ti alzi la mattina col piede sinistro dal letto, la giornata delle pattugne, in mezzo a mille cose che ha fatto il Signore, una ce ne sarà che ci permetterà di lodare il Signore? Aggrappiamoci a quella. E quando avremo ben fatto presa su quella, ci accorgeremo che non è l'unica, e ce ne sono tante altre, probabilmente anche più di mille. Fratelli, se noi non troviamo queste ragioni, sapete cosa può significare? Tante cose, ma in particolare significa che stiamo guardando un po' troppo noi stessi. Guardando troppo noi stessi possiamo vedere solamente buio, solo nero. Guardiamo un po' di più a Cristo. E lì altro che se scopriremo quello che ha fatto il Signore. Perché Lui, per rimanere sul testo di questo Salmo 150, è ancora nel suo santuario. Il santuario è la Chiesa, non è fisicamente questo involucro. Siamo noi, la Chiesa del Signore. Dove risplendono, abbiamo letto, la sua potenza e la sua gloria. Quindi lo possiamo lodare, come ci invita a fare il salmista, per le sue gesta potenti, ovvero per le opere che lui ha iniziato a compiere e che non ha ancora completato e che condurrà a compimento, non solo l'opera della grazia a cui si riferisce questo passo della lettera di Paolo ai Filippesi, ma l'opera puntuale che puoi avere in corso nella tua vita quest'oggi, che ancora non ha completato perché tu stesso e tu stessa comprendi che non sei arrivata in fondo, quindi Signore ancora da fare, da lavorare per te, anche per quella noi possiamo lodare il Signore, per la sua infinita grandezza, per il suo amore, per la sua bontà, quante volte lo stiamo ripetendo ultimamente, per la sua fedeltà, motivi per lodare il Signore, altro che mille, ma vogliamo lodare anche per i suoi fiumi, persino per i fiumi delle lacrime, del pianto, perché anche quello, come abbiamo visto, sarà un tempo che finirà e diventeranno occasioni di gioia. E fratelli e sorelle, non appendiamo certamente le nostre cetre ai salici o al chiodo, ma continuiamo ad appararci nella gioia del Signore, nella pienezza dello Spirito di Dio, perché la vera gioia è parte del frutto dello Spirito, nella pienezza del frutto dello Spirito Santo di Dio, che sta operando dentro di noi da tempo. Ve l'ho detto all'inizio, una predicazione e un insegnamento, una esortazione a me stesso e a voi, a riconoscere che Cristo Gesù è all'opera in mezzo a noi. Alleluia. Signore, grazie. Amen.